Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Queste sono le giornate in cui io non capisco più niente, il calendario mi si muove davanti agli occhi e io non so chi sono, dove sono, perché sono. Ma non è vero, oggi è lunedì 28 aprile e la settimana che ci porta all'altra festa importante, quella del 1° maggio. E noi andiamo in onda in diretta tranquillamente. Tra poco vi presento il nostro ospite, però fatemi dire che oggi 28 aprile alle 18 al Teatro Studio Melato di Milano c'è un incontro per la serie Agorà della Cultura. Il titolo è Sui mondi possibili, come raccontare l'universo e le sue specie. Sono Telmo Pievani ed Ersilia Vaudo Scarpetta che dialogano appunto intorno a questi temi a coordinare il tutto Elisabetta Toia. Il tutto oggi al Teatro Studio Melato alle ore 18 per le iniziative Agorà della Cultura del Piccolo Teatro di Milano. E poi fatemi dire, giusto perché così vi aiuto se siete come me un po' confusi sul calendario, che domenica, che è il 4 di maggio, ebbene sì, il 4 di maggio, c'è un'interessante giornata, una giornata speciale tra animali, laboratori e scoperte all'aria aperta, è promosso dall'ENPA Monza e Brianza, dal comune di Villa Santa. Insomma, c'è una giornata che inizia alle 10:30 del mattino, va avanti tra picnic, api, cani, fattorie e via di seguito. Insomma, una bella giornata da trascorrere insieme. Per i dettagli andate sui social dell'ENPA Monza Brianza. Ed ora eccomi a dare il benvenuto e a salutare un amico di Considera l'Armadillo, che è Gianumberto Accinelli. Buongiorno Gianumberto.
Buongiorno Cecilia e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sempre un piacere essere a Considera l'Armadillo, Radio Popolare.
Grazie. E sei qui oggi per raccontarci e ingolosirci sul tuo ultimo libro, che si chiama Storie di ordinaria entomologia, l'incredibile scienza degli insetti. È Nomos l'editore ed è Cristina Trapanese l'illustratrice di questo bellissimo libro. Senti Gianumberto, mi viene da dire un po' l'orgoglio dell'entomologia, insomma, voglio dire basta, basta.
basta, dobbiamo avere anche noi visibilità,
bravo,
fisici,
bravo,
come chimici, come botanici, eccetera. Anche gli entomologi hanno una dignità e io ho cercato di così metterla in quel libro.
Sì, peraltro raccontando delle storie dove gli entomologi o le entomologhe entomologhi allora.
Entomologi ed entomologhe.
Ah, allora l'ho detta giusta. No, è perché ogni tanto poi con questa cosa della correttezza a volte uno si confonde. Esattamente. Allora dicevo che in realtà queste storie di ordinaria entomologia tanto ordinarie non mi sembrano, ma in ogni caso la cosa veramente gustosa, e lo dico apposta gustosa, di questo libro è il fatto che tu racconti delle storie, delle ricerche, delle avventure che mettono in gioco proprio personalmente queste studiose e questi studiosi.
Esatto, perché si parla ultimamente abbastanza degli insetti, cioè ultimamente si è riscoperto un po' il valore, il ruolo ecosistemico degli insetti, ma si sa pochissimo delle persone che li studiano. E invece dietro così queste scoperte, questi studi, ci sono sia delle avventure, ma soprattutto dei personaggi molto interessanti, che in realtà hanno fatto cose importanti, come dicevo, solo che nessuno lo sa, almeno nessuno lo sapeva, perché adesso invece
adesso
è il mio libro.
Certo.
un po' di consapevolezza su questo lavoro, tanto bizzarro quanto, almeno ovviamente sono di parte, quanto interessante.
È decisamente interessante, perché poi, insomma, noi siamo in realtà circondati dagli insetti, che li si veda o no, il nostro mondo, il nostro habitat è pieno di insetti. In realtà, ahimè, molto meno pieno di una volta, nel senso che ancora una volta l'intervento umano ha sterminato molto spesso in alcune zone veramente intere famiglie di insetti, e questo è un tema che tu neanche tanto trasversalmente tratti nel tuo libro, raccontando anche di quella che è, ad esempio, la lotta biologica, che è una cosa molto importante e molto interessante.
Allora, sì, è vero, gli insetti sono i veri dominatori del mondo, come li chiamava Guido Grandi, che è stato un entomologo di inizio Novecento. Sono dappertutto, sono sia numerosi come specie, sia come biomassa, cioè proprio come massa, come peso corporeo. Alcuni sono in crisi, tanti sono in crisi, come le farfalle, molte specie di api, l'api da miele non tanto, ma le altre specie, soprattutto quelle selvatiche, sono in crisi. Sono in crisi dei coleotteri, tantissimi sono in crisi, altri invece stanno benissimo. Come in tutte le guerre, la maggior parte delle persone così subiscono dei danni o comunque non se la passano bene, ma pochi privilegiati invece vengono avvantaggiati. Sì. Ecco, la stessa cosa succede per gli insetti. La maggior parte stanno male, alcuni invece stanno benissimo. E stanno benissimo quelli che si avvantaggiano delle nostre condizioni sia metropolitane, ma sia anche d'agricoltura. Per esempio, certo, i scarafaggi non c'è problema, loro se la passano alla grande, le mosche anche. Oppure, come racconto in quel libro, la Limantria dispar, che è un insetto europeo che è stato introdotto in maniera accidentale e, diciamo così, anche paradossale negli Stati Uniti, quella ce n'è quante ne vogliamo.
Certo. Senti, il tuo libro si apre con l'insetto, direi, più detestato dagli umani, direi, e stiamo parlando di le zanzare. Allora, sì, io non voglio anticipare troppo del tuo libro, però insomma, quando parlavo anche di sacrificio umano degli entomologi, credo che il nostro Bart Knowles sia un esempio di stoicismo, tra virgolette.
Sì, ha dedicato il suo corpo letteralmente alla scienza.
Senti, dici tu qualcosa, perché non voglio rovinare, sì, però insomma è anche il primo capitolo, così si può avviare il percorso.
Allora, lui è un entomologo olandese che da sempre studia le zanzare. E studia le zanzare soprattutto in Africa, perché in Africa c'è ancora la zanzara anofele, che è una zanzara terribile perché veicola la malaria. E quindi la zanzara anofele, pensate, è l'animale che uccide più persone al mondo, molto di più del leone, delle tigri, dei coccodrilli, eccetera, perché appunto trasmette questo plasmodio. Bene, lui una sera si accorge che sua moglie viene punta costantemente dalle zanzare, lui no. E quindi ne deduce che noi, qualche persona emana un odore particolarmente gradito alle zanzare, e dopo uno studio matto e disperatissimo capisce che in particolare la zanzara anofele viene attratta dall'odore dei nostri piedi, è per questo che ci punge nelle caviglie, che è il luogo piuttosto lontano dalla nostra principale arma, cioè le mani.
Sì.
E quindi lui, dopo vari studi, riesce a ottenere
l'odore dei piedi. Qualcuno, Gianumberto, così nella sua lotta quotidiana, soprattutto d'estate con le zanzare, pensa: no, è troppo, è una zanzara intelligente, va lontano dalle mani, lo sa lei che io lì non ci arrivo, invece no, è tutt'altra la questione.
Esattamente, no? Esattamente. E quindi lui riesce a scoprire appunto che l'odore dei piedi attira le zanzare anofele, perché si mette proprio all'interno di una campana di vetro. E poi all'interno della campana, quindi isolata, in un luogo isolato dal resto del mondo, ci mette dentro centinaia di zanzare. E quel giorno lui, perché era un po' agitato, aveva fatto una lunga passeggiata, ma aveva calcolato male i tempi, quindi si era vestito con, nonostante la giornata torrida, con delle scarpe da ginnastica, dei calzettoni di lana, quindi i suoi piedi, ecco, diciamo, non profumavano di violette, e le zanzare sono andate a coprire i piedi. Da lì una sperimentazione molto interessante. Sì. Che ha fatto questo entomologo.
Certo, di cui non raccontiamo il finale.
Non raccontiamo troppo.
Esatto, esattamente. Senti, però insomma, adesso noi lo diciamo con il sorriso perché come dire, l'ironia e la leggerezza ci piacciono molto. Però insomma, la questione degli insetti è una questione estremamente complessa e fondamentale, perché ricordiamo che gli insetti nel ciclo della vita sono elementi essenziali.
Sì, 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 gli insetti svolgono tutti i ruoli ecosistemici. È molto famoso il ruolo dell'impollinatore, svolto dalle api, ma ci sono anche gli insetti che, per esempio, degradano la sostanza organica e sono fondamentali per il recupero di sostanze nutritive per le piante. Ma in realtà anche gli insetti fitofagi, quelli che si mangiano le piante e che noi giustamente consideriamo dannosi in agricoltura, negli ambienti naturali invece tengono sotto controllo alcune piante, o meglio, più che tenere sotto controllo, mantengono un equilibrio tra le popolazioni di piante, quindi sono fondamentali. E poi veicolano alcune malattie, chiaramente non è utile nel nostro caso, ma lo può essere in caso di sovrappopolazione di alcuni animali. Insomma, svolgono tutti i ruoli ecosistemici. Di fatto un bosco, un prato, insomma, gli ecosistemi si reggono sul loro lavoro.
Senti, ci scrive Manuel e dice che ti vorrebbe dire, insomma, che a casa sua hanno visto più specie di formiche, quasi tutte sono vegane, sorride. Abbiamo scoperto una specie di formiche che entra nelle mele e se le pappa dall'interno, e se tu osservi le mele dall'esterno non vedi e non noti nulla. È un delirio quello di Manuel?
No, non è un delirio, perché le formiche, allora, se gli insetti sono i dominatori del mondo, all'interno della classe di insetti le formiche sono le migliori, le prime della classe. Sono state studiate moltissimo, c'è un libro splendido che consiglio ad Amuel di Wilson che si chiama proprio Formiche,
certo,
che è meraviglioso,
un testo fondamentale. Sì.
È un testo fondamentale non solo dell'entomologia, ma dell'ecologia e della storia naturale. Comunque le formiche amano tante cose, non è vero che sono vegane, dipende dalle specie, alcune sono carnivore come se lo sono, divorano tutto quello che trovano. Le formiche di Manuel probabilmente amano, come la maggior parte delle specie, lo zucchero.
Sì.
Dato che la mela è ricca di saccarosi, insomma di zucchero, le formiche hanno capito come entrare nel frutto e così sgranocchiare pezzetti dolci.
Certo, senti, naturalmente fioccano anche delle domande dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Michele dice: la cetonia dorata è pericolosa per gli alberi da frutto. L'altro giorno ne ho trovato una dozzina su un azeruolo e le ho scacciate. Ho sbagliato? Ho notato che le trappole per le popille iaponiche catturano anche le cetonie. Se sono utili, come posso evitare la loro cattura? A caspiterla.
È un bel problema.
No, prima di tutto, diteci a noi che non sappiamo niente chi diavolo sono le cetonie.
La cetonia aurata è un coleottero comune nelle nostre zone, in tutta Italia, cioè in tutta Europa, e si chiama aurata perché in realtà non è d'oro, ma è di un verde smeraldo, verde brillante, un verde metallizzato. è un insetto bellissimo.
Sì.
Riesce a essere metallizzato perché all'interno del suo esoscheletro ingloba delle goccioline di aria, e queste goccioline di aria riflettono la luce in modo tale da sembrare mimetizzate, cioè la loro lividere è mimetizzata. Queste cetonie si nutrono soprattutto di polline. Ricordiamoci che i coleotteri sono stati i primi impollinatori della storia della vita, degli impollinatori piuttosto grossolani, perché si mangiavano sia il polline sia il fiore, si mangiavano tutto, non erano
certo.
Chirurgiche
sì.
Come l'ape che preleva solo il nettare. E quindi sì, un po' di danno lo possono fare gli alberi da frutto, nel senso che si mangiano i fiori. Sono temutissime le cetonie orate dai coltivatori di rose, perché appunto se le sbranano.
Certo,
Però, di nuovo, chiederlo a me è un problema, perché io direi no, salviamoli tutti.
Certo, lo sappiamo.
Quindi, io sono di parte, mi dispiace per l'ascoltatore, però io dico salviamoli. La popiglia è un problema, e quindi da tecnico, mi metto così il cappello da tecnico, ha ragione l'ascoltatore, bisogna catturarlo perché è un insetto esotico e quindi disequilibra così l'ambiente. Il problema è che le trappole spesso così non distinguono bene, non distinguono, nel senso che attirano sia il grano sia all'olio, cioè sia la popiglia sia la cetonia orata. Come fare? È un bel problema, non ho la soluzione, però nel libro c'è una storia simile, quella di Ronald Procopi,
sì.
Che si è imbattuto in un problema del genere, ma lui l'ha risolto grazie al peperoncino,
ecco.
Non aggiungo altro.
Esatto, esattamente. Allora, ci chiedono di ripetere il libro sulle formiche, è facile.
Le formiche, facilissimo.
Ed è di Wilson, quindi.
Wilson, fantastico.
Esattamente, quindi... Paolo, ti abbiamo risposto. Senti, c'è adesso Chiara che dice: è vero che esistono insetti in grado di degradare la plastica?
Allora, questa è una cosa dibattuta. Sembra di no, in realtà. Esiste un insetto che si chiama Galleria mellonella. Le cui larve si nutrono della cera delle api, è proprio un insetto parassita delle api, attacca in realtà soltanto gli alveari molto in crisi, quando ormai insomma stanno per morire, comunque di fatto le larve si nutrono di cera, e la cera chimicamente è relativamente simile alla plastica, anche la plastica è una sostanza organica, solo che è stata inventata dagli esseri umani, non esistono ancora organismi, microorganismi in grado di degradarla. La Galleria mellonella se la mangia, ma insomma secondo gli studi è così, questa sostanza passa attraverso l'apparato gastrointestinale ed esce dal quale a pallini,
ecco.
Diventa dei pallini, però non la digerisce, ecco, la mangia ma non la digerisce.
Senti, dunque c'è invece Cristina che chiede: ma qual è il ruolo ecosistemico della zanzara? E qui, caro Gian Umberto Accinelli, ti tocca proprio uscire fuori il tuo ruolo da professore entomologo, eccetera.
Allora, questa è la domanda che mi fanno tutti,
certo.
Perché la zanzara è vero, è fastidiosa ed è un animale dannoso. Secondo me la domanda è posta male, non a qual è il ruolo ecosistemico, cosa ci serve, qual è il ruolo nel nostro ecosistema. Allora, nel nostro ecosistema, nelle città per esempio, il ruolo è nullo, non serve a niente, non impollina, non è cibo per gli animali, è solo dannosa nei nostri ambienti, soprattutto cittadini. Vive in città perché...
Anche se magari, scusa se intervengo, magari ai rondoni un po' di zanzare nel pranzo non dispiacciono.
Ma poca roba.
Poca roba, sono altri.
Si mangiano le mosche, si mangiano le falene, ma non le zanzare. Soprattutto non si mangiano le zanzare tigri.
Certo.
Le zanzare tigri perché stanno in basso, mentre i rondoni tendono a stare in alto. Quindi le rondini un po' di più, ma i rondoni cittadini davvero molto poco. Tanto sono cose, storie molto interessanti su rondoni milanesi, ma comunque non vorrei divagare. Allora, quindi non hanno dei ruoli, soprattutto appunto dicevo la zanzara tigre, che è qua in città perché vive nelle piccole porzioni d'acqua dei nostri giardini, dei nostri terrazzi, angoli verdi, quindi le larve vivono lì, mentre gli adulti vivono nei cortili e hanno a disposizione una quantità di cibo altissima. Loro hanno una spiccata umanofilia, cioè amano molto il sangue degli esseri umani, anche perché noi siamo delle scimmie nude, qui non abbiamo la pelliccia, quindi siamo delle prede così fantastiche per loro, facili da succhiare il sangue. Quindi non hanno un ruolo ecologico qui da noi, ce l'hanno in altri luoghi, per esempio nel nord Europa, comunque nel nord dell'Asia, comunque vicino al circolo polare artico. L'estate è brevissima ed è ricchissima di acqua, e quindi in un mese circa si sviluppa una popolazione di zanzare, in realtà di varie specie di zanzare, enorme, gigantesca, e gli uccelli migratori volano, vanno in quelle zone, mangiano tantissimo, tra l'altro mangiano delle proteine, perché le zanzare sono animali e quindi insomma sono molto proteici, riescono ad allevare adeguatamente i pulli e poi a tornare, quando arriva l'inverno in questa zona, a tornare in zone un po' più miti e contribuire all'equilibrio, quindi globale, non soltanto di quella zona. E quindi insomma in questi ambienti la zanzara è utilissima, è il pilastro della biodiversità, ma questa utilità non si limita soltanto a questa zona, ma si espande letteralmente proprio in volo in tutto il mondo. Quindi insomma sono anche utili, povere zanzare.
E povere zanzare, eppure loro, che diamine, caspita. Peraltro ricordiamo che sono le zanzare femmine quelle che pungono, perché hanno bisogno insomma di tanta roba per riprodursi, esatto, come si suol dire. Senti,
sì, per deporre le uova, per maturare tante uova, sì, esatto.
Allora io ricordo che stiamo parlando con Gianumberto Accinelli del suo ultimo libro Storie di ordinaria entomologia, l'incredibile scienza degli insetti, nomos edizioni, illustrato da Cristina Trapanese. E,
a ed cui è, faccio i complimenti,
davvero,
è stata bravissima Cristina.
No, li faccio io i complimenti, perché veramente sono illustrazioni bellissime, e anche con quel tocco da una parte di ironia e dall'altra di poesia, che insomma ci piacciono tanto.
Sono d'accordo,
i racconti sono veramente affascinanti, sono brevi, ma che coinvolgono, sempre a proposito dell'orgoglio entomologico, diciamo così, tutti i sensi, perché si parla naturalmente di odorato, di tatto, di vista, e di insomma di suoni e di ultrasuoni, tra parentesi,
certo,
no?
Ultrasuoni,
esattamente. Quindi insomma è un libro che da questo punto di vista apre davvero tantissime affascinanti storie. Ad esempio una storia che mi ha così colpito tra le tante, cioè quella della limantria.
Limantria.
Figura se azzecco una volta la cosa.
però non è facile.
Senti, ma giusto facile. Per siccome è l'illustrazione a questo proposito di Cristina Trapanese è bellissima, in un flash, perché il nostro tempo è quasi terminato, quindi chi è la limantria?
Allora, la limantria è un insetto che vive nei boschi europei asiatici, è una specie paleartica, si dice, di questa zona del mondo. E qui da noi, come la maggior parte degli insetti, ma in generale degli animali, viene tenuta sotto controllo da dei suoi nemici. Quindi ci sono tanti animali parassiti o tanti predatori che se la mangiano. A metà 800 un entomologo, in questo caso non professionista, un appassionato di entomologia, si chiama Trouvalot, ed era un pittore in realtà, era un pittore con tante così, ambizioni, perché sì, era stato politico, poi è diventato astronomo, insomma, ha fatto tante cose. Comunque lui aveva un sogno irrealizzabile, cioè ottenere un bruco di una falena in grado di produrre una seta di qualità come il Bombyx mori, cioè il bacco da seta, ma capace al contempo di nutrirsi di foglie tipiche del Nord America, quindi di latifoglie.
Sì.
E si è fatto importare dall'Europa, dall'Imantria di Ispar, ha provato a incrociarla col bacco da seta, ma non ce l'ha fatta perché appartengono a due specie diverse.
E su questo, la storia si ferma perché... E perché non è che possiamo...
Stavo dicendo tutto io.
No, la storia si ferma, quindi andate a leggervelo su Storie di ordinaria entomologia, l'incredibile scienza degli insetti, Nomos Edizioni. L'autore è Gianumberto Accinelli con le illustrazioni di Cristina Trapanese. Gianumberto Accinelli che è con noi in diretta in questo momento. Gianumberto, io ti ringrazio molto, complimenti naturalmente per questo libro che aggiunge l'orgoglio entomologico gli orgogli, il Pride, un altro Pride, è assolutamente importante.
È più importante il primo, diciamolo.
Va bene. Comunque, senti, qui naturalmente fioccano le domande, ma io purtroppo non ho il tempo, care e cari, di sottoporre Gianumberto alle vostre domande, ma gli strappo magari una promessa. Ci sentiamo presto così per fare un po' il punto sugli insetti, anche sulle cose semplici come quelle che qualcuno chiede, come mandare via le formiche di casa senza ucciderle, oppure
faccio quello la rispondo subito, non si può.
Ecco, diciamo, fatene una ragione.
La rispondo subito.
Sei molto definitivo in questo senso, vabbè.
Purtroppo non sono io a essere definitivo, sono le formiche.
Certo. Allora, io, a parte questo sorriso, ringrazio moltissimo Gianumberto Accinelli per essere stato con noi. E guarda, ti saluto con un messaggio che è arrivato proprio all'inizio della nostra conversazione Zicin, che dice: vedi perché dobbiamo volerci tutti bene? Per non trasmettere plasmodio. È così. E così saluto Gianumberto.
Grazie Cecilia, grazie a tutti gli ascoltatori, e a questo punto a presto.
Allora, sicuramente a presto, e grazie ancora.
Grazie, buona giornata, arrivederci.
Ricordo, fortemente raccomandato da Considera l'armadillo, Storia di ordinaria entomologia, incredibile scienza degli insetti, autore Gianumberto Accinelli, illustrazioni di Cristina Trapanese, Nomos Edizioni. E noi, se vorrete, ci sentiamo domani, sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.